l'ascolto della parola. Ecco, ci auguriamo buon anno, sapendo che ogni anno è anno Domini, è l'anno del Signore. Preghiamo il Salmo 103-102 come preghiera di benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
Egli sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli.
Per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo.
Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere.
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio.
Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo termina con l'invito con cui si era aperto: benedici il Signore, anima mia. Cioè il profondo del nostro essere diventi una benedizione. Dio fa bene, noi possiamo dire bene, benedire. Ma vedo semplicemente, sottolineo tre verbi che possono, come dire, orientarci già all'ascolto del racconto di questa sera. Ecco, dice, versetto terzo, egli perdona, guarisce, salva. Ecco, è quello che ha fatto Gesù e quello che fa continuamente il Signore. Per questo benedire.
Prima di leggere il testo di questa sera, vediamo molto sinteticamente il cammino che abbiamo fatto finora, passato tanto tempo, e dall'ultima volta. E ci troviamo questa sera alla quinta azione che fa Gesù in favore dell'uomo. Abbiamo visto che dopo il battesimo e le tentazioni, nella sinagoga di Cafarnaum, e fa il discorso programmatico dicendo che oggi avviene questa parola che ha appena letto, la parola di liberazione dell'uomo. E il primo gesto potente che fa è liberare dallo spirito del male. Cosa fa la parola di Dio? Che ci libera dalla menzogna che ci abita dentro, come qualunque parola vera. E la vera lotta è tutta interiore contro la menzogna che ci abita e che ci schiavizza. La menzogna ci rende schiavi. La seconda azione potente, gesto semplicissimo, la suocera di Pietro che si mette a servire. Una volta che siamo liberi dal male che ci chiude in gabbia, nella menzogna, nell'egoismo, nella paura, siamo finalmente liberi, liberi per servire, per amare. La terza azione, se ricordate, è la pesca fruttuosa, feconda. Finalmente la nostra vita diventa feconda perché questa parola ci fa vivere una vita nuova e ci fa seguire il cammino della vita con Lui. La terza azione è quella lì. La quarta l'abbiamo vista l'ultima volta, è la guarigione del lebbroso. La vita che comincia nella verità è una vita ormai libera dall'ipoteca della morte che domina la nostra esistenza. E abbiamo visto quel testo, è tutto un testo pieno di trasgressioni. Il lebbroso è l'escluso, è il morto civile e religioso. L'unica legge che deve osservare è quella di star fuori da tutto. Invece diventa il centro di tutto. Gesù lo tocca, lui tocca Gesù. E questo brano serve per liberare i nostri desideri dell'impossibile. L'uomo è desiderio di vita. E anche se sperimenta il contrario, non deve mai rinunciare a questo desiderio. Perché se non desideri, sei morto. E la guarigione del lebbroso rappresenta il caso estremo. Per gli antichi guarire dalla lebbra era come passare dalla morte alla vita. Quindi mai rinunciare ai desideri di vita che ci sono, nonostante tutte le cose contrarie che sperimentiamo. E questa sera vediamo il brano successivo che guarisce dalla paralisi, perché il vero male dell'uomo è il blocco dei desideri, la paralisi, che ci impedisce di camminare. E quindi entriamo in questo brano e poi cercheremo di capirlo.
Stavo pensando che potrebbe essere letto anche un po' come un dono connesso con la celebrazione dell'evento che è Natale, la celebrazione anche dell'evento che è il battesimo, l'immersione, l'impastarsi di Dio con noi. Ecco, questo l'ha fatto perché noi possiamo stare ritti e camminare, ecco, perché possiamo stare in piedi e camminare nella verità e nell'amore. Dal Vangelo di Luca, capitolo 5, 17, 26. E avvenne in uno di quei giorni, egli stava a insegnare e stavano seduti i farisei e maestri della legge, i quali erano venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e c'era una potenza del Signore perché lui guarisse. Ed ecco degli uomini che portano su un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di portarlo dentro e di porlo al suo cospetto. E non avendo trovato come portarlo dentro a causa della folla, saliti sul tetto lo calarono attraverso le tegole insieme al lettuccio in mezzo davanti a Gesù. E vista la loro fede, disse: «Uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati». E cominciarono a ragionare gli scribi e i farisei dicendo: «Chi è costui che proferisce bestemmie? Chi può rimettere peccati se non Dio solo?» Ora Gesù, riconosciuti i loro ragionamenti, rispondendo disse loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Cos'è più facile, dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire destati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati», disse al paralitico, «a te dico, destati, solleva il tuo lettuccio e va alla tua casa». E all'istante, levatosi di fronte loro, sollevato ciò su cui giaceva, se ne andò alla sua casa, glorificando Dio. Ed estasi prese tutti quanti e glorificavano Dio ed erano pieni di timore, dicendo: «Vedemmo cose paradossali oggi».
Il testo comincia dicendo che avvenne in uno di quei giorni e termina: «Vedemmo cose paradossali oggi». Ecco, quei giorni, uno di quei giorni diventa l'oggi di chi ascolta. E questo testo è particolarmente importante perché è l'unico racconto di tutti i Vangeli dove Gesù fa un miracolo e dice il motivo del miracolo. Perché noi siamo sempre attentissimi al miracolo, invece a Gesù i miracoli non interessavano più che tanto. Interessava il significato del miracolo, che vale per tutti, perché tutti abbiamo le nostre paralisi, i nostri blocchi, sono quelli interiori, da questo ci vuol liberare, dagli altri più o meno, quei che ci sono, se si possono levare si levano, se no si tengono, mentre invece l'uomo è proprio uno che cammina dentro e se è bloccato dentro è fallito, non sa più perché vive. E quindi è molto importante perché si dice il motivo dei miracoli. E poi al centro del testo c'è la bestemmia. Gesù è accusato di bestemmia. Il nostro Dio è uno che fin dal suo primo apparire tra le persone che se ne intendono, gli scribi e i farisei escono per la prima volta nei confronti di Gesù, persone religiose qualificate, i teologi, dicono: bestemmia. Questa bestemmia è il cuore del cristianesimo, cercheremo di capirla. E poi un'altra cosa importante, e questo testo guarisce i piedi, le volte prossime guarirà la mano, ecco, l'azione dell'uomo. Prima guarisce il cammino, la strada da percorrere, e poi il suo modo di agire. E in mezzo tra la guarigione dei piedi e della mano ci sono 5 polemiche molto dure contro la legge. C'è l'opposizione tra legge e Vangelo, tra una certa immagine di Dio che tutti abbiamo, dove si confonde Dio con la legge, col divieto, e il Vangelo, che è la buona notizia di un Dio che perdona. E allora vediamo un pochino questo testo e di mano in mano che lo leggiamo cercheremo di capire il significato che c'è dentro.
E avvenne in uno di quei giorni. Egli stava a insegnare e stavano seduti farisei e maestri della legge, i quali erano venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E c'era una potenza del Signore perché lui guarisse.
Ecco, questo primo versetto fa la cornice e contiene elementi molto importanti. Il primo, abbiamo già accennato, è uno di quei giorni. Quando uno racconta, racconta sempre una cosa che c'è stata, una volta. Ecco, uno di quei giorni diventa oggi, quando uno ascolta, perché tu diventi contemporaneo al racconto. Il racconto ti racconta e vivi oggi quello che viene detto, altrimenti è inutile leggerlo. La parola davvero è efficace e creativa sempre. Quindi uno di quei giorni diventa oggi, se tu ascolti. E cosa avviene oggi? Avviene che egli stava insegnando, e non si dice cosa insegna, sarà ciò che fa ciò che insegna, è il racconto stesso che insegna. E si dice che insegnava con potenza e guariva. Abbiamo già trovato molto spesso in Luca il collegamento tra parola, potenza e guarigione. La parola è sempre potente, fa ciò che dice. O uccide, se è menzognera, come la parola del serpente, o guarisce da vita, se è parola di verità. Quindi dobbiamo sempre stare molto attenti alla parola, perché l'uomo è la parola che ascolta. E poi si parla al centro di queste persone che stanno sedute, e sono i protagonisti, i controprotagonisti del brano, i farisei e i maestri della legge. Ecco, i farisei sono gli osservanti della legge, quella che conoscono e fanno. I maestri sono gli specialisti, i teologi della legge. Ora, per noi la parola legge dice poco. Ecco, la legge è il modo di vivere, quindi quando dici legge intendi tutto lo scibile che regola la tua esistenza. Tutta la Bibbia è contenuta come legge. La legge innanzitutto a cosa serve? Serve per distinguere il bene dal male. Almeno si pensava una volta. Ed è importante che la legge distingua il bene dal male. Perché il peggior male è non distinguere, come dice Dio a Giona, di quelli di Ninive. Sai che ci sono 120.000 Ninive che non distinguono la destra dalla sinistra. Cioè vuol dire che sono bambini senza uso di ragione. Non distinguono una cosa dal suo contrario. Il peggior male è non distinguere il male dal bene. Quindi la legge è giustissima, importante. Perché se uno dice fa il male, dice oh ho fatto benissimo a fare il male. E no. La legge giustamente dice cos'è il male, cos'è il bene, dopo denuncia il peccatore, lo accusa e lo condanna. Giusto? Ci abbiamo la coscienza. E non avere la coscienza del male è il peggior male che ci sia. Quindi la legge è giustissima. E le polemiche che Gesù farà saranno contro la legge e vediamo come. E tra l'altro Gesù sta al centro di questi maestri della legge. Cioè vuol dire che ancora il Signore noi lo troviamo al centro di questa legge per sé, pur essendo molto diverso dalla legge. Vuol dire una cosa molto semplice. Se uno non distingue il bene dal male, non ha l'uso di ragione, non capirà mai neanche chi è Dio e neanche chi è l'uomo. Quindi questo primo versetto ci introduce un pochino nel testo. Il testo che è il problema fondamentale dell'uomo, che si dà delle norme per vivere, che ritiene che siano giuste, poi si accorge che se sono giuste sbaglia, se sono sbagliate le osserva benissimo.
Brevissima nota circa il fatto che l'insegnamento di Gesù avviene con dolcezza, ma anche con forza, con potenza, perché guarirà, guarisce dal male, che è forte. Proseguiamo. Ed ecco degli uomini che portano su un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di portarlo dentro e di porlo al suo cospetto.
Ecco, ci si presenta degli uomini che portano un uomo paralizzato. Ecco, uno che è paralizzato è uno che non può camminare. Ora, evidentemente, e qui si tratta di qualcosa di più profondo del cammino materiale, perché l'uomo di sua natura è uno che cammina e è uno che diventa ciò che non è. È uno che ha una destinazione, che ha una meta, che ha un senso. Uno che è bloccato vuol dire che ha tali paure che resta lì senza muoversi in nessuna direzione, la sua vita non ha nessun senso. E il vero peccato è proprio la paralisi dei desideri. Abbiamo visto il lebbroso che, pur essendo escluso da tutto, lui non rinunciava alla vita, al desiderio di vita, e quindi ha ottenuto la guarigione. Invece c'è un male più profondo, che è il non desiderare più la vita, il non desiderare più il cammino, il chiudersi e star lì, in fondo sta lì imitando la morte, cioè il rigore cadaverico, dice basta, è inutile vivere, sto qui fermo. Questo è il vero peccato dell'uomo, rinunciare ai desideri. Quindi quest'uomo paralitico rappresenta tutte quelle paralisi, quei blocchi interiori che abbiamo noi, che ci impediscono di camminare in una direzione sensata di vita. E tutti conosciamo queste paralisi, ognuno ha le sue. E ci accorgiamo che sono il vero male queste paralisi. Cioè proprio l'uomo non è più l'uomo viator che cammina, che c'ha una destinazione, che c'ha un futuro, che c'ha una promessa, che vale la pena di vivere. Vive nell'oscuro, basta, così, non si può fare altro che star così.
E non avendo trovato come portarlo dentro a causa della folla, saliti sul tetto, lo calarono attraverso le tegole insieme al lettuccio in mezzo davanti a Gesù.
Ora, non stiamo a osservare ogni parola perché il testo è un po' lungo, ma ogni parola è altamente significativa. Sono in una casa, in realtà le pareti di questa casa sono formate dalla folla. E la folla nel Vangelo è sempre il contrario del popolo. La folla è anonima. Il popolo è fatto da persone libere, in comunione tra di loro. La folla invece è fatta di individui anonimi, dove ognuno è per sé, e diventa un muro. È un muro che impedisce di accostare colui che sta al centro e dà la vita. E allora escogitano di salire sul tetto, scoperchiare ed entrare e calare davanti a Gesù quest'uomo nel suo lettuccio. E la scena è molto bella, molto buffa, e anche altamente simbolica. E la casa, la vera casa dove sta il Signore, ci si entra solo dall'alto. La nostra casa per sé non ha tetto, il vero tetto della nostra casa è il cielo, è l'infinito. Bisogna togliere questa chiusura. Comunque non ci fermiamo su questo, se no non andiamo più avanti, e ci fermiamo invece sul centro del testo. Tra l'altro il pericolo della Chiesa è che sia una casa invece chiusa, col tetto tutto ben determinato, e invece no, deve essere sempre aperta in alto.
In mezzo davanti a Gesù, al centro dell'attenzione di Gesù, ovviamente il Salmo 8, dove l'uomo è al centro dell'attenzione di Dio. Vista la loro fede, disse: uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati. E cominciarono a ragionare gli scribi e i farisei, dicendo: chi è costui che proferisce bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?
Ecco, Gesù vede la loro fede, la fede di questi uomini che l'hanno portato. E tra l'altro è utile dire una cosa, no? Che tutti noi abbiamo le nostre paralisi. Però c'è sempre un altro che ci porta, anche se siamo paralitici. Cioè c'è una solidarietà tra di noi, come nel male, così anche nel bene. Come possiamo paralizzare uno dandogli paure, così possiamo anche portare uno paralizzato dandogli speranza, anzi dandogli i nostri piedi, in fondo. E Gesù questa la chiama fede. E si rivolge all'uomo dicendo: ti sono rimessi i tuoi peccati, uomo. Ecco, pensate alla reazione di quest'uomo e di questi uomini. Dice: ma scusa, mi prendi in giro? Che mi interessano i miei peccati? Sono qui che ho bisogno di muovermi. E Gesù invece dice: uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Che cos'è il peccato? Peccato in ebraico, hattat, vuol dire fallire il bersaglio, il fallimento. E noi tutti sperimentiamo di fallire il bersaglio, di non raggiungere l'obiettivo nella nostra vita, anzi non saper neanche dove andare. Per questo restiamo paralizzati. Quindi il peccato è davvero tutto quell'insieme di fallimenti che ormai bloccano i nostri desideri e non ci muoviamo più. Questo è il vero peccato. E Gesù cosa fa? Li rimette, li manda via. Mentre tutti i nostri fallimenti ci avvolgono, ci identifichiamo con loro, ci bloccano e ci tolgono il futuro, dice basta, ti sono mandati via tutti questi fallimenti, questi peccati. E il peccato fondamentale dell'uomo, il fallimento fondamentale, è stato quello di essersi allontanato, come dice Geremia, dalla fonte d'acqua viva per scavarsi cisterne screpolate che non tengono acqua. Cioè, il nostro fallimento fondamentale è di aver rinunciato a essere ciò che siamo, cioè figli di Dio uguali a Dio. Abbiamo voluto diventare come Lui, ma fallendo, cioè pensando che fosse diverso. Un Dio sbagliato, abbiamo pensato. Quello che ci ha suggerito il serpente, un Dio invidioso, potente, vendicativo, che domina, e vogliamo essere così anche noi. Questa è la menzogna. E questo è il peccato che poi ci blocca tutti. E allora quest'uomo rappresenta tutti noi con tutte le nostre false immagini d'uomo, di Dio, con tutti i nostri nonsensi, con tutte le nostre paralisi, che ormai ci aderiscono, ci stanno addosso e non possiamo più muoverci. E Gesù dice ti sono rimessi i tuoi peccati. Ora, davanti a questa parola, gli scribi e i farisei dicono costui bestemmia. Ecco, questa bestemmia è il centro del cristianesimo, è il centro della fede cristiana, e qui inizia la polemica, la prima polemica tra la legge e il Vangelo. Cioè, noi siamo abituati a pensare Dio che è giusto. Quindi innanzitutto fa delle leggi giuste, è legislatore. Secondo, è giudice giusto, no? Quindi legislatore è anche giudice. E poi, se sbagli, è giustiziere giusto, ti punisce. Ecco, eppure la legge è giusta, perché ti dice di non fare il male. La legge vuol dire ama Dio e ama il prossimo e ama te stesso, quindi è giustissima. Ecco, e Dio cosa fa invece? E questa è la bestemmia, che Dio non è giudice, non è tantomeno giustiziere, ma sarà giudicato, sarà giustiziato, portando su di sé i nostri mali, le nostre lebbre, il nostro peccato, perché Dio è semplicemente amore e perdono. E il giudizio di Dio è la croce, cioè muore Lui in croce per i peccatori. Quindi non è un Dio che avalla la legge, come la intendiamo noi. La sua giustizia non è la giustizia della legge, e la legge è giusta, se è giusta. Dio è perdono. E solo Dio può perdonare. E questa parola, costui bestemmia, esce all'inizio della vita pubblica di Gesù e uscirà alla fine, sarà il motivo della sua condanna alla croce. Cioè, un Dio così diverso da quello che tutte le religioni pensano. Un Dio giudice, un Dio giusto giudice, un Dio che condanna, che punisce, retribuisce i buoni, punisce i cattivi. No? Se facesse così, chi sarebbe salvo? E prima di tutto Dio non sarebbe Dio, perché Dio è amore, e Dio è colui che dà la vita, mica colui che la toglie. E se noi vogliamo essere come Dio, allora dobbiamo essere su una strada. Se vogliamo essere come l'altro Dio, ne abbiamo infiniti di dei così al mondo che fanno da legislatori, da giudici e da giustizieri e fanno fuori il mondo con la loro giustizia. E Dio sta dall'altra parte, dove c'è il peccato e la miseria, ecco, Dio è lì con la sua misericordia. E l'unica sua vittoria sul male non consiste nel punire il peccatore, non può punire Dio nessuno, ma nel perdonare il peccatore. E il peccatore perdonato capisce due cose. Prima di tutto capisce chi è Dio. Dio è uno che ama infinitamente e non può non amare. Poi capisce chi è l'uomo. L'uomo è amato infinitamente. E il male l'uomo lo fa perché non sa questo. Ha bisogno di essere amato senza condizioni, ma non si sente amato. Allora si difende e attacca. Per cui è proprio nel perdono dei peccati che noi riusciamo a conoscere chi è Dio. E voi pensate che nella nostra vita tutto ciò che noi scartiamo, che non vogliamo, che rimuoviamo, che facciamo finta che sia bene, è invece realmente male, per cui ce lo godiamo ampiamente, questo male lo paghiamo caro, che questo venga a essere il luogo del riscatto più profondo dell'uomo, dove capisce un amore infinito per lui e allora realmente cambia. L'immagine di sé è l'immagine di Dio. Allora realmente guarisce dalla paura e dalla paralisi e diventa uomo libero.
Ora, Gesù, riconosciuti i loro ragionamenti, rispondendo disse loro: che ragionate nei vostri cuori? Cosa è più facile, dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire destati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati, disse al paralitico: a te dico, destati, solleva il tuo lettuccio e va alla tua casa.
Se voi notate, qui i farisei e i maestri della legge non parlano, in genere non parlano mai, ragionano tra sé. Si dice conosciuti i loro ragionamenti. In greco c'è una parola, il dialogismoi, che vuol dire le parole traverse che non escono. Cioè, mentre la parola serve per comunicare all'altro te stesso, quando tu vuoi fregare l'altro, non comunichi, fai i tuoi ragionamenti contorti, ma che sono lucidissimi per te, e servono per incastrare l'altro, ma non li esprimi. Questi sono i ragionamenti che escono sempre in termini negativi nel Vangelo. Perché in genere sono ragionamenti contro la ragione, contro l'evidenza, per giustificarsi. E allora Gesù dice: perché così sragionate, potremmo dire, nei vostri cuori? Cos'è più facile, dire ti sono rimessi i peccati o dire destati e cammina? Secondo voi cos'è più facile, perdonare i peccati o far camminare un uomo? A me non riesce nessuno dei due. Ecco, quindi sono due cose impossibili per sé. Però ce n'è una esterna visibile e una interna, e conosciamo bene quella interna anche. Allora fa la guarigione esterna visibile per indicare quella interna, invisibile ma molto più reale, che tutti dobbiamo sperimentare. E allora qui Gesù dice il motivo di tutti i miracoli. Dice: ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati. Qual è il potere del Figlio dell'uomo, che è il giudice della storia, che è Dio stesso? Il Figlio dell'uomo è una figura indeterminata che nella Bibbia va dal semplice significato di uomo al significato di profeta, al Figlio dell'uomo di Daniele, che è il giudice trascendente della storia, che è la figura più divina della Bibbia. E Gesù ha usato solo questo termine per sé, perché così ognuno può intendere quel che vuole. Comunque qui non si può intendere in modo sbagliato, perché dice il potere del Figlio dell'uomo sulla terra è quello di Dio, che solo può perdonare. Ecco, cos'è il potere allora del Figlio dell'uomo e di Dio? È quello di perdonare. Tutto il potere di Dio è quello di perdonare, non ha altro potere.
ha il potere di liberarci dalle paure, dai blocchi, dalle paralisi. Ha il potere di perdonare ciò che noi non ci perdoniamo. Ha il potere di toccarci là in quei luoghi dove noi ci nascondiamo a noi stessi, dicendo no, non si può essere così. Oppure ci autogiustifichiamo facendo finta che sia bene. E fare di lì proprio il luogo più profondo della comunione, dell'intimità, dell'amore ricevuto e quindi dell'alta dignità che uno acquista e della conoscenza stessa di Dio. E questa che si compie con Gesù del figlio dell'uomo che perdona i peccati è il filo rosso di tutta la Bibbia, di Dio che è uno che perdona. Fin dall'inizio, l'immagine falsa di Dio presentata dal serpente è l'inizio di tutti i guai. E tutta la storia sacra è proprio questa continua purificazione dell'immagine di Dio fino a quando la conosciamo così com'è nel perdono dei peccati. Dice Geremia 31-34, dice farò un'alleanza nuova con voi perché quella vecchia l'avete già rotta prima di conoscerla. Quando Mosè era ancora sul monte già avevano fatto il vitello d'oro. E poi dopo continuamente l'hanno rotta. Invece ne farò una nuova che non potrete mai rompere. Perché? Perché sarà fondata sul perdono. Qualunque cosa facciate contro di me, io vi perdono. E qualunque male fate contro di voi, lo fate contro di me perché io vi amo, io vi perdono. E così conoscerete Dio dal più piccolo al più grande, nel perdono dei peccati. Quindi il peccato stesso, il male stesso, lungi dall'essere la sconfitta di Dio, viene ad essere la rivelazione più profonda di un amore più forte di ogni male e della morte. È il perdono. Cosa vuol dire per noi questo potere di perdono e di riconciliazione? Oggi sperimentiamo la conflittualità a tutti i livelli, non c'è nessuno che non abbia bisogno dello psicologo per risolvere i suoi conflitti oggi, perché siamo tutti conflittuali dentro e paralizzati e bloccati giustamente. Poi nei rapporti con gli altri, poi nei rapporti più ampi, nei rapporti internazionali, dico, cosa vorrà dire la riconciliazione? È veramente il centro del desiderio dell'uomo. Che è possibile un mondo riconciliato sbloccato dalle paure, che ci mettono contro noi stessi e contro gli altri. Ecco, per provare questo Gesù si rivolge al paralitico e dice a te dico destati. E qui si usano parole destati e levati, che sono le due parole che si usano nella risurrezione di Gesù, risorgere e alzarsi e levarsi. Perché realmente il perdono e la riconciliazione è il passaggio dalla morte alla vita. Destati. Solleva il tuo lettuccio. Notate, esce tre volte lettuccio e poi un'altra volta nominato. Il letto è importante, è il luogo di riposo per la persona sana, ma per il malato non è un luogo bello, è il luogo di contenzione. E il letto rappresenta la legge. E per sé è bellissima la legge, è il comandamento dell'amore, è il riposo dell'uomo, è il riposo di chi le fa la legge. Ma se uno la trasgredisce la legge, è il letto di contenzione, cioè si accorge di essere chiuso nella morte e nell'egoismo. Ecco, mentre prima allora il letto era il luogo di contenzione, ora lui lo porta, questo lettuccio, prenditelo, ora puoi portare ciò che prima ti portava. Cioè, mentre prima la legge ti portava e ti puniva, ora tu puoi osservare la legge che è il comandamento dell'amore e portarla. Perché? Perché puoi andare finalmente alla tua casa. Tu c'hai una casa. Il tema della casa può essere la dominante nei racconti successivi. La casa è dove uno vive, tutte le sue relazioni. E qual è la casa dell'uomo? Qual è la mia casa? Racconta Ruperto di Deutz del 1100, che quando Adamo peccò, Dio gli domandò: Adamo, dove sei? E gli domanda dove sei perché? Perché non era più al suo posto, era fuori casa. Perché la casa dell'uomo è Dio. Perché uno abita dove è amato. Hai una tua casa adesso, che è Dio stesso.
E all'istante, levatosi di fronte loro, sollevato ciò su cui giaceva, se ne andò alla sua casa, glorificando Dio. Ed estasi prese tutti quanti e glorificavano Dio ed erano pieni di timore, dicendo: vedemmo cose paradossali oggi.
Ecco, all'istante si leva, solleva ciò su cui giaceva il suo lettuccio e se ne andò alla sua casa. Finalmente può camminare verso la sua casa, e tutta la nostra vita è un ritorno verso la casa. La casa, appunto, è il luogo del padre, della famiglia, dell'amore, è l'origine, ed è sempre il punto d'arrivo l'origine. Finalmente può camminare là dove deve stare, se no è sempre come un osso slogato, sempre fuori posto, fuori casa. Tutto dolorante, finalmente cammina verso la sua casa. E aver casa vuol dire tutto. Ecco, e adesso si descrive la reazione davanti a questo. Estasi prese tutti quanti. Estasi è proprio essere fuori, star fuori. Tutti quelli che vedono questi dicono: sono fuori di sé, della meraviglia. E glorificavano Dio. Glorificare in greco usa la parola doxa, che vuol dire gloria, che traduce l'ebraico, la gloria di Dio vuol dire il peso, la consistenza e la proprietà di Dio. Ed erano pieni di timore, dicevano: abbiamo visto cose paradossali. Paradossali vuol dire ancora doxa, al di là di ogni opinione e di ogni gloria. Abbiamo visto, oltre alla gloria stessa di Dio, il grande abisso di Dio e dell'uomo, dato al figlio dell'uomo e ad ogni uomo. C'è l'amore infinito e il perdono che lo sblocca. E le abbiamo viste oggi. Cominciava il racconto in uno di quei giorni, è accaduto questo, e noi che stiamo lì a osservare quello che accade come questi spettatori, alla fine diciamo: abbiamo visto cose paradossali oggi. E il Vangelo di Luca contiene 7 oggi, tutti contati bene, fino all'8° oggi, che è l'oggi senza fine: oggi sarai con me nel paradiso, tornerai al giardino. E la parola ci porta oggi a vivere quello che è raccontato. Ecco, possiamo adesso rileggere il racconto e vedere cosa racconta a noi di noi stessi questo racconto e che verità ci dice su di noi.
Suggeriamo qualche testo che approfondisce ulteriormente. Beh, dei salmi, oltre il salmo che abbiamo pregato all'inizio, con quei tre verbi di cui dicevo: il Signore perdona, guarisce, salva, piace citare il Salmo 32. Faccio un cenno per dire, recita, inizia con: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, non beato l'uomo che senza colpa, non c'è nessuno che non abbia colpa, e beato colui che è perdonato. Poi dal libro del profeta Isaia, capitolo 54, versetti 1-10, li cito: il fatto che Dio prende su di sé la colpa. Dice: per un breve istante io ti ho abbandonata, in un impeto di collera ti ho nascosto il mio volto, ma adesso, ecco, io ritorno, torno a te. Poi Geremia è stato citato, capitolo 31, 31-34, il patto nuovo, l'alleanza nuova, una legge nuova, un cuore nuovo, non di pietra ma di carne. Poi dal libro degli Atti, capitolo 3, 1-10, e ancora capitolo 9, 32-35. Ecco, sono oramai anche gli apostoli che diventano strumenti di riconciliazione e di perdono. Un'altra breve citazione dal Vangelo di Luca, questa, capitolo 1, 77, cantico di Zaccaria cosiddetto, dove si dice che la conoscenza della salvezza è nel perdono dei peccati. Ecco, avverto la salvezza proprio nell'essere riconciliato in ciò che è il male, il peccato, il fallimento. Ecco, ci fermiamo qui.
Con uno di quei giorni si finisce con oggi, che questo oggi, l'oggi senza fine. E pensavo che il presente è il concetto più vicino, è la cosa più vicina al concetto di infinito, di eterno, perché è proprio quella cosa che non si esaurisce mai, che diciamo che l'ieri e il domani sono limitati e limitabili, sono finiti. Mentre il momento e l'oggi continua ad essere, sempre che tu ne sia consapevole e presente a te stesso, sempre vivo. E quindi anche la cornucopia dell'amore, diciamo così, se tu non smetti mai di essere consapevole di questa cosa, non si può mai esaurire.
Sì, questo termine oggi ritma tutto il Vangelo, e poi le prime parole di Gesù sono oggi, e nel Vangelo d'oggi e le prime parole del Vangelo di Marco sono il tempo è finito, nel senso che è pieno, basta, non c'è da aspettare altro tempo, è questo istante che è pieno, perché il tempo prima non c'è più, quello dopo non c'è ancora, questo è totalmente pieno, perché ciò che desideri è ora. Il mondo c'è, tu ci sei, Dio c'è, prendilo in modo giusto, anche gli altri, vedrai che tutto è pieno. E tra l'altro il presente è l'unico tempo che c'è. Ieri non c'è più, domani non c'è ancora. Questo istante c'è, vivi questo.
Sì, la fede punta, urge sul presente, la religione, la religiosità meglio, punta, si attarda sul passato, nostalgia del passato, oppure fa una fuga in avanti verso il futuro. La fede urge, punta sul presente, qui e adesso.
E tra l'altro, scusate, ma è proprio la sanità mentale essere presenti a quel che c'è, e mentre in genere viviamo sempre o rifugiati indietro nei ricordi delle cose che non sono più o nei desideri di ciò che non c'è, cioè non viviamo, per questo siamo angosciati e diamo molto lavoro agli psicologi, ai preti, a tutti, ma è perfettamente inutile per sé. Se voi notate, gli animali in questo sono da imitare, sono sempre presenti a quel che c'è. E lui è l'aspetto più bello che hanno, è divino proprio in questo, sono presenti.
Ciao, mi capita sempre di rimanere incuriosito quando trovo nella Bibbia il fatto di dover temere Dio, e anche qua mi sembra che in una situazione in cui Gesù guarisce dal peccato e dal male, i farisei, le persone che vedono, lo temono invece che essere contenti, invece che... E quindi non posso sapere come va inteso questo timore di Dio, questo da temere Dio.
Sì, la Bibbia distingue tra la paura di Dio, che è il peccato originale, e il timore di Dio, che è il principio di sapienza. E spiego, se tu vuoi bene una persona, hai paura di perderla, no? Ma non hai paura di quella persona, hai timore di perderla, quindi farai di tutto per non perderla. Allora quel timore diventa regola di sapienza, fa sì che tu non la perda perché tieni presente che per te è importante. Se invece hai paura di quella persona, è meglio perderla.
Capito? Cioè, sembra è così con Dio, insomma. Sono due parole simili ma con significati esattamente opposti. Ciò che ami hai paura di perderle, allora è il timore di Dio, questo vuol dire. Per me conta tanto che ne tengo conto e non voglio perderlo. Se invece ho paura di Dio, basta, è finita, meglio perdere quel Dio lì. Perché non è Dio.
In altri termini, una brutta traduzione, ma traduco così, avere il conoscere il peso specifico di Dio. Perché di fatti, come dicevi, la gloria di Dio e il suo peso, la sua consistenza. Avvertire che Dio è grande. Avere la percezione, quindi, e quindi lo stupore diventa anche stupore.
E provate a pensare però dentro di voi tutte le cose che vi bloccano e che non ci dovrebbero essere né in voi né fuori di voi. Ecco, è interessante vedere come questo è il luogo stesso in cui siamo chiamati alla riconciliazione, al perdono, all'amore, alla vita. Questo luogo, che gli altri va bene.
Un'aggiunta ancora circa il timore di Dio. Se si ha il timore di Dio non si ha paura di niente. Disinnesca il timore di Dio inteso rettamente dalle altre paure.
E volevo, se possibile, un chiarimento. In più di un passo mi colpisce quando si legge e ragionavano così nei loro cuori. Ora, nella mia concezione così comune, il ragionare appartiene all'intelletto, il cuore invece è depositario di sentimento. E mi pare un po', come dire, in contrasto, se mi puoi chiarire questo.
Sì, prima due cose, chiarisco il termine ragionare, che qui sarebbe tradotto meglio sragionare, perché sarebbe quel logos. Il logos è parlare per comunicare, questo invece è dialoghismo, cioè è una parola traversa che uno si manda giù, si tiene dentro e non viene fuori, ed è quel rimuginare che è sempre contro qualcuno e che viene dal cuore, cioè viene dal sentimento. E qui veniamo al punto: se uno guarda, a cosa gli serve la ragione? Per giustificare i propri sentimenti, ciò che gli interessa, ciò che ha dentro. Quindi il principio di ogni ragionamento è l'interesse, è il cuore, cosa hai dentro. Cioè, la ragione è sempre strumentale, difendo quel che mi piace. Tant'è vero che quando mi accorgo che uso tanti argomenti per difendere una cosa, sono quasi sicuro che è falsa, perché se no sta in piedi da sola. Cioè, a me interessa invece che sia vera, allora. Non so se ho risposto.
Io vorrei che tu mi chiarissi un momento un pensiero. Siccome nell'ultima, mi sembra l'ultima volta che siamo venuti, hai detto che un cristiano senza desiderio è un uomo morto. Stasera ci dici che dobbiamo vivere nell'oggi. Quindi io penso che se vivi nell'oggi forse non coltivi i desideri. Volevo sapere, ecco, se era una contrapposizione o se si può vivere nell'oggi desiderando, sono sempre cose future che desideri, o no?
Noi pensiamo i desideri sempre qualcosa di domani, no? C'è qualcosa che non c'è mai. Che desiderio è questo? È frustrazione, che provoca la paralisi e la paura. Il desiderio è la pienezza dell'oggi, che più ne gusti più cresce il gusto. Se non c'è oggi non c'è desiderio, c'è pia illusione, che poi diventa delusione. Quindi è importante l'oggi. È quel pregustare quel bene che stuzzica il desiderio, e più ne gusti, più lo desideri, il bene, il bello. Ma se non ce l'hai oggi, neanche lo desideri per sé. Tant'è vero che questi testi sono belli, un uomo che cammina, che bello. Uno che finalmente c'ha una casa, che è libero. servono per liberare i nostri desideri, è il racconto stesso che libera i nostri desideri, perché ci racconta ciò che siamo più in profondità.
Io volevo chiedere un chiarimento. Volevo sapere se Dio guarisce l'uomo qui per la sua fede o per il fatto che lui è peccatore. E se per avere un aiuto da Dio bisogna essere peccatori o giusti. Perché effettivamente lui si propone sempre ai peccatori e non ai giusti.
Lo dirà subito dopo. Non sono venuto per i giusti ma per i peccatori.
Certo.
E allora non è che ci dobbiamo sforzare a essere peccatori, ma basta che apriamo gli occhi per vedere ciò che siamo e capire che in ciò che siamo lì possiamo conoscere Dio e noi stessi. E poi la loro fede evidentemente qui è probabilmente degli altri, non sua. Però in qualche modo anche lui si lascia portare.
Sto pensando, è vero, è la fede di queste persone che lo portano. Si dice anche in una preghiera della messa, guarda la fede della tua chiesa, cioè è vero, queste persone hanno fede, e forse, ecco, oso dire questo, che una parte di fede ce l'ha anche lui, se non altro, vabbè, si lascia portare, e a Dio basta che non gli facciamo opposizione, ecco, capito? Proprio una posizione minimale, però a Dio basta quasi questo, perché Dio ci vuole bene, questo è il punto. Però è meglio avere fede. Vabbè.
E poi abbiamo tutti l'esperienza che nei nostri blocchi l'altro ci può portare, cioè camminiamo coi piedi dell'altro, con la fiducia dell'altro, dove non abbiamo. Quindi è importante la solidarietà.
Spesse volte sono delle persone anonime che portano qualcuno che ha bisogno a Gesù. Sono le situazioni, possono essere circostanze diverse, possono essere persone che conosciamo, che ci dicono qualcosa e questo ci aiuta, ci conduce a Lui. Dio agisce sempre, sì, sempre attraverso interposta persona.
Mi sembra che la perla di questa sera sia quell'etimo ebraico che spiega la parola peccato, cioè fallire il bersaglio, che è una cosa umanissima, cioè chi è di noi che sbagliando, fallendo un bersaglio non ci riprova, cioè è la cosa più naturale del mondo. Invece siamo vissuti sotto questo incubo. Abbiamo bisogno anche di riconciliarci col peccato.
Esatto, però il nostro fallimento è che smettiamo perché diciamo basta, sono fallite, invece no. Cioè è il blocco che ci viene dai peccati. I peccati non sono i peccati. Il peccato di Adamo e Eva non è stato mangiare il frutto o di voler diventare come Dio. Dobbiamo diventare come Dio, possiamo mangiare di tutti i frutti, tranne che di quello, d'accordo. Ma il vero peccato viene dopo, che hanno avuto paura di Dio. Se fossero andate da Dio, Eva, a dire avevi ragione, quelle mele sono indigeste, nessun peccato. Cioè è il blocco successivo che viene il peccato, perché ho sbagliato, ho visto che non mantiene quella promessa di felicità che mi dava quel frutto, allora vabbè, basta dire avevi proprio ragione, basta, mangiamo di meglio. E invece no, si è bloccata e ha funzionato il meccanismo della paura. C'erano altre mani alzate, ce ne due, una davanti e una dietro.
Senta, io volevo, chiedo di tornare un momento sul tema del desiderio. Questo perché mi sembra tanto centrale, insomma. E aggiungo, per dare un senso alla mia domanda, due cose contraddittorie all'apparenza. Una, il desiderio è quello che deve scomparire, ad esempio, in una se vogliamo chiamare in una logica buddista, no? Abbandonare il desiderio è proprio il perseguire la saggezza, una possibile saggezza. Ecco, poi una cosa contraddittoria, che è un fatto di esperienza, cosa vista. Una riunione buddista, al centro della quale probabilmente stavano delle meditazioni anche su questo, e non qui, l'ho vista in Cina. 10 minuti, una riunione, come poteva essere questa? Un monaco che parlava, ovviamente io non capivo niente, non so il cinese, però si capiscono delle cose. La sua voce era come la vostra voce, il modo di parlarci era questo, di parlarci, bene, ho detto che c'ero anch'io, in effetti c'ero, casualmente per pochi minuti. I volti di quelli che erano lì erano attenzioni attive, non erano quello che noi intendiamo delle sorte di meditazioni perse che si astraggono dal mondo. Erano persone che ascoltano una parola esattamente come l'ascoltiamo noi, magari con la borsa dell'ufficio a fianco della seggiola, o signore che hanno impiegato così qualche ora del loro giorno. Ecco, tutto questo rispetto alla logica del desiderio, se posso chiamarla così, come la mettiamo insieme nelle due ottiche, quella
cristiana e quella buddista? Sì. Io sto spiegando il Vangelo, non il buddismo, no. Il Vangelo è tutta un'economia dei desideri. E l'uomo è un animale desiderante. Se togli il desiderio, a differenza dell'animale che è governato dall'istinto e non sbaglia, l'uomo invece non ha istinto, ha il desiderio aperto all'infinito, e questa è la dignità dell'uomo, per cui nessun oggetto adempie il suo desiderio. Allora quando si parla di abolire i desideri, forse nel buddismo si intende vai oltre gli oggetti e mantieni il puro desiderio, che è l'infinito, però lì si va già nella mistica. E però direi bisogna partire anche dai desideri concreti e van purificati. Cioè, per esempio, uno che sperimenta dei blocchi interiori, è inutile che dica abolisco i desideri. Desidero uscire da questi blocchi, desidero la riconciliazione. E allora c'è tutto il cammino di purificazione dei desideri. E direi in tutta l'economia della mistica cristiana il desiderio che costituisce l'uomo è valorizzato al massimo. Ecco, cosa poi facciano le altre, probabilmente noi comprendiamo male, perché si possono usare gli stessi termini con altri significati, quindi preferisco ignorare, nel senso che so bene quel che dico parlando il mio linguaggio e non voglio far dire all'altro linguaggio quello che non dice. E qualora dicesse che bisogna abolire i desideri, allora bisogna abolire l'uomo e il pensiero. E la cultura, che è tutto desiderio, e la natura stessa dell'uomo, che è cultura e desiderio. E dopo, tutta l'ambiguità dei desideri è tremenda. Tutto il male viene dai desideri fin dall'inizio, ma anche tutto il bene. Quindi il problema del discernimento, non dell'abolizione. C'era ancora qualche mano alzata dietro, ancora due. Poi lasciamo il desiderio di altre domande la prossima volta.
Io vorrei fare una domanda in merito alla possibilità di dare il meno lavoro possibile agli psicologi.
Perché?
Quando mi piace distinguere una coscienza cristiana da una psiche razionale. Ma proprio questo, il fatto che lei non è convinto che quello che è un po' l'educazione cui veniamo sottoposti, cui siamo stati sottoposti fin da ragazzini, ahimè tante volte anche le nostre parrocchie, è un po' l'educazione al dover essere, anche laddove ci dovrebbe essere il trionfo dell'essere. E questo ci ha reso assolutamente paralitici in questo senso, oltre che sordi e muti. e ciechi, ci ha reso anche paralitici nel senso che ha creato in noi una grave frattura tra la nostra coscienza e la corporeità, che non è altro che la manifestazione della nostra coscienza. Ecco che tante volte non solo non ci rendiamo conto neanche che desideriamo, ma non sappiamo neanche manifestare i nostri desideri. Ecco allora che questo, quando affronto la preghiera, devo imparare a mettermi in ascolto, perché quando prego devo capire e devo intuire, io devo sapere quello che Dio mi vuole dire. Ed è questo entrare in relazione. Sì. E Gesù è questo. Gesù questo fa, il lavoro che fa Gesù è proprio questo, per rompere il formalismo della legge, per creare questo tipo di relazione.
Ecco, grazie. Io vorrei dire una cosa su questo argomento. Parliamo sempre di formalismo della legge. Benissimo, io sono contro tutti i formalismi, ma è importantissimo la legge. Oh. Oggi non c'è legge, cioè uno se la inventa come crede e dice fa legge. No, no, la legge è ben precisa ed è giusta ed è sacrosanta. Il vero male oggi è che uno va contro la legge tranquillamente, odiando tutti, e dice io sono a posto, fai i propri interessi più volgari, più biechi, io sono a posto, magari mi faccio la legge io. Questo è bieco. È giusto che la legge ci sia, che mi rimproveri la mia coscienza, la mia dignità, la coscienza che mi rimprovera. Vuol dire che non sono un imbecille. Poi ci può essere la formazione negativa, che cioè ti forma un dover essere che ti tira il collo, eccetera, quelle sono le storture da evitare, è chiaro. E quella è grave e si darebbe meno lavoro. Però oggi quasi è il contrario, che cioè una cosa il suo contrario è uguale, allora vivi nell'angoscia assoluta perché sei tra muri di gomma, che non riesci mai a sfondare e a battere. Mentre invece è giusto che ci sia la norma, possibilmente giusta, la trasgredisci, vedi che era giusta quando l'hai trasgredita, la trasgredisci, vedi che hai fatto bene a trasgredirla perché era sbagliata la legge, semmai. Però che ci sia qualcosa, perché da niente viene niente. È possibilmente giusta, dico, perché almeno capisci che era giusta sbagliando. Mentre invece se era sbagliata non capisci mai, perché dico vabbè, sbagli, ma dico qual è quella giusta. Perché è davvero tutta sapienza la legge per sé. E viviamo di un codice che è tutta la cultura che ci precede, che introiettiamo, ed è importante il trasmetterla. È il più gran gesto di libertà e di amore il trasmettere l'esperienza, però debito modo, evidentemente. Con rispetto assoluto della libertà, della coscienza, però comunicare qualcosa, se no c'è nulla. E volevo spezzare una lancia in favore della legge, perché solo quando si capisce che la legge è giusta e che punisce, che accusa, ed è giusto che sia così, allora capisce cosa vuol dire la libertà del Vangelo, che è il perdono. Quando capisci che se in Sudan abbiamo ucciso 2 milioni di persone, magari lo so dice in passato un piccolo titolo su qualche giornale, e capisci che questo è male, forse è possibile anche fare qualcosa di diverso, ma si dice non è poi così tanto male perché noi è giù là. Cioè, quando capisci il male allora capisci anche il bene. E possiamo, c'è ancora una voce dietro. Se è breve la domanda, se no lo lasciamo per la...
No, è breve. Era una curiosità sulla folla, perché all'inizio fa muro, almeno mi è sembrato di capire così, no? E poi alla fine, però mi sembra che, cioè, almeno a me colpiva perché mi sembra che torni anche in altri brani, tutti glorificavano Dio, eccetera. Allora... mi domando se la conversione avviene solo per quell'uomo, quel paralitico, oppure questo glorificare Dio, temere Dio della folla, è reale. Perché a volte io mi sento un po' così, cioè magari mi capita di vivere una situazione e forse mi viene da glorificare Dio sul momento, non so come dire, però non mi cambia, non so se riesco a spiegarmi.
Sì. No, è interessante, la folla all'inizio, la folla è sempre in senso negativo, alla fine non si parla più di folla ma di tutti quanti, dove tutti si usa anche la parola pas, che vuol dire anche il singolo, ciascuno, ogni e tutti ogni, restano con grande sorpresa e glorificano Dio. E saremmo noi ascoltatori che, ascoltando ciò che è avvenuto in uno di quei giorni, il racconto del fatto, ecco la reazione, se abbiamo capito, è tutti quanti, anche noi, abbiamo visto cose paradossali oggi, al di là di ogni opinione. Abbiamo visto la doxa, al di là della doxa, al di là della gloria di Dio, abbiamo visto l'abisso infinito di Dio e dell'uomo, oggi, nel perdono. Bene, continueremo con le altre quattro polemiche sull'argomento. E dai piedi si passerà alla mano alla fine.
Stavo pensando che sulla base di questa lettura possiamo augurarci un buon cammino per quest'anno nuovo. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e arrivederci.